ho ricevuto tutte le email di invito per la lezione di stasera. Allora, prima di iniziare la lezione di questa sera, come dice il Talmud, che c'era un grande maestro che prima di iniziare la lezione portava un racconto, si racconta di una persona bisognosa, molto bisognosa, che doveva sposare la figlia, non aveva i mezzi economici, non sapeva come fare, era disperatissimo, diceva: come faccio a sposare mia figlia? Questo qui è un ebreo osservante, scrive una lettera e questa lettera la scrive al Padre Eterno. Mette dentro una busta, sulla busta dice, scrive: il Padre Eterno, il Dio generoso, a lui indirizza questa lettera. Arriva il postino, riceve questa lettera, dice: ma a chi è che la posso portare? Lui dice: sicuramente questa lettera secondo me è da indirizzare a Rothschild, perché lui è un grande banchiere benestante, lui potrebbe aiutare questo disgraziato. Lui prende la lettera, la mette dentro un'altra busta e ci scrive sopra l'indirizzo di Rothschild e la invia all'indirizzo di Rothschild. Rothschild riceve la lettera dove c'è scritto il Padre Eterno, tutto quanto, vede che qualcuno gli ha girato a lui la lettera, ha capito che lui doveva dare una mano, apre, legge la lettera, dice: quanto vuole questo poveretto? 20.000 dollari, supponiamo. Dice: ah, che cifra alta per sposare uno che non ha da mangiare, può accontentarsi anche di meno di 20.000. Prende questo qua e li manda 16.000 dollari. Dice: bastano, basta e avanzano. Questo riceve un assegno, un contributo da Rothschild di 16.000 dollari. Dice: ah, meno male, vabbè, mi arrangerò, 4.000 dollari in meno, non è la fine del mondo. E sposa la figlia, tutto felici e contenti. L'anno successivo gli arriva, questo qua deve sposare un'altra figlia e non ha i mezzi economici di farlo. È disperato, non sa cosa fare. Dice: l'altro non ha funzionato, scrive un'altra lettera al Padre Eterno. Dice: ti prego, Padre Eterno, devo sposare una figlia, non ho soldi, aiutami. Mette in una busta, il Padre Eterno, il Dio benedetto, e la imbuca. Possino di nuovo gli arriva la seguente lettera, dice: ma questa qua bisogna mandare a Rothschild. E lui, Rothschild gli arriva la seconda lettera, e dice: no, un attimo, quest'anno, l'altro anno, il Padre Eterno. Quest'anno ancora il Padre Eterno che vuole. Ah, basta, non è che ogni anno possiamo il Padre Eterno qui sborsare delle cifre così grandi. Poi finisce di leggere la lettera e vede giù scritto in basso, dice, il tipo che ha scritto la lettera, il padre delle figlie, il bisognoso, il povero disgraziato che non aveva un centesimo, scrive in basso: ti prego, Padre Eterno, questa volta, quando mi mandi i soldi, non mandarli tramite Rothschild come l'altro anno. Perché lui si è trattenuto bene il 20% di quello che tu mi hai mandato, quello che ti ho chiesto, quello che tu mi hai mandato. Questa volta, per favore, dammeli tu direttamente, così sono sicuro che mi arriverà la cifra integralmente, che io ho bisogno di tutta la cifra. Allora si racconta che quando ha visto la fine, Rothschild gli ha mandato, non voleva mandargli niente, ma poi alla fine gli ha mandato tutta la somma di 20.000 dollari. Ha capito che questo veramente era un bisognoso. Veramente vi dico la verità, non tanto tempo fa, in Colombia, ho sentito che c'era un bambino che era molto bisognoso, o Venezuela, Colombia, e lui ha scritto una lettera veramente al Padre Eterno, e questa lettera è arrivata dal postino, dalla postina a un ministro, dal ministro in generale, fino è arrivato al primo ministro. E questo bambino è stato convocato dal primo ministro e hanno esaminato il suo caso. E hanno visto che veramente era uno che aveva grandi problemi, l'hanno aiutato. Vediamo, quando una persona ha un problema, deve rivolgersi non agli uomini, deve rivolgersi al Padre Eterno. Poi lui, il Padre Eterno, troverà dei mezzi, troverà dei tramiti, dei messaggeri. L'importante è di sapere che solo lui è quello che può aiutare e dobbiamo solo confidare nella sua bontà e basta. Bene cari amici, grazie Yuval per la bella battuta sulla chat. Allora, questa parasha di Vaigash è la penultima parasha del libro di Bereshit, è la penultima parasha della Genesi. Come avete già visto nella email che io vi ho mandato prima, poi c'è qualcuno che non l'ha ricevuta, non lo so come mai, vedremo di scoprire il perché dopo. Nelle mail che vi ho mandato era scritto che il riassunto della parasha. Allora, in questa parasha Yehuda si avvicina a Yosef con molta arroganza, dice: senti un attimo, guarda che se tu mi fai arrabbiare, io ti faccio fuori a te, al tuo padrone, al faraone e tutto l'Egitto. Per arrivare da Yosef, la città aveva 12 portoni. I fratelli di Yosef hanno detto: se questi non ci ridanno, non ci ridanno il nostro fratello Beniamin, noi a qualsiasi costo combatteremo, anche a costo di distruggere tutto l'Egitto. È risaputo che i fratelli di Yosef erano molto molto forti fisicamente, non per altro Levi e Shimon, due fratelli che avevano appena 13 anni, avevano distrutto una città intera. Va bene che loro avevano appena fatto la circoncisione, erano diciamo addolorati, tutto quanto, ma comunque si sa che i fratelli di Yosef erano non delle persone forti, ma una cosa fuori dalla norma. Cosa fanno i fratelli di Yosef? Dicono: ognuno prende un portone della città, sono 12 portoni, ognuno ne prende un altro. Yehuda dice: io sono più forte degli altri, ne prendo 3 di portoni. Cioè loro erano pronti a massacrare tutte le persone di tutta la città e fare una strage. Quando arriva Yehuda davanti a Yosef, Yehuda aveva 2 peli sul suo petto, che quando Yehuda diventava veramente arrabbiato, questi qui si alzavano come delle punte e diventavano come delle spine. Allora i vestiti di Yehuda si strappano completamente e escono fuori questi 2 peli come se fossero delle punte proprio affilate. A un certo punto Yehuda inizia a nervosirsi e dice a Yosef: senti, per me tu e tuo padrone siete la stessa cosa. Se mi fai ancora nervosire un po', io faccio una strage qui. Il figlio di Yosef, che sapeva di questo segreto che aveva Yehuda, va subito a calmare Yehuda, dice: stai tranquillo, lo accarezza, lo rilassa, gli fa un piccolo massaggio per rilassarsi sul suo petto, per abbassare questi 2 peli. E Yehuda subito si stupisce, dice: ma come fai tu a sapere il mio segreto dei peli? Ma tu non sei mica della famiglia, come hai fatto a sapere? E già subito i fratelli iniziano a dubitare dell'identità di Yosef. Arrivano davanti a Yosef, dice: Yehuda, guarda, io sono più forte fisicamente, io sono più forte militarmente, io sono più forte in tutto, non hai nessuna ragione di prendere Beniamin. Puoi prendere me al suo posto perché io ho giurato a suo padre che lui sarebbe ritornato intatto. Allora Yosef vede i suoi fratelli che piangono, si inchinano davanti a lui di nuovo. Per ben 4 volte i fratelli di Yosef si inchinano davanti a lui. E ogni volta che i fratelli di Yosef si inchinano, Yosef paga una punizione e perde ben 10 anni della sua vita. Si dice che Yosef doveva vivere 150 anni e ogni inchino che i suoi fratelli gli hanno fatto e lui ha accettato, non ha obiettato, lui ha perso 10 anni della sua vita. Cosa si dice? Ebbene, arriva i fratelli arrivano da Yosef e gli dicono: non puoi farci questo, noi siamo venuti qui per comprare del pane, del mangiare, del grano, non puoi farci questo scherzo. Yosef dice a tutti i presenti: uscite fuori! Quando Yosef si trova da solo con i suoi fratelli, dice: eccomi, sono io Yosef. Mi riconoscete? E loro si spaventano, dicono: tu Yosef? E lui, parlando in ebraico, nessun egiziano parlava l'ebraico, capisco che lui non è un bugiardo, che sicuramente, però sono spaventati. Com'è possibile che Yosef, lo schiavo prigioniero, è diventato viceré? Come si poteva spiegare tutto questo? Erano così presi dai dubbi, dalla confusione. Yosef vede che loro sono irritati, sono dubbiosi. Li chiama, li avvicina, gli dice: vedete la mia circoncisione? Questa è la prova che sono vostro fratello. Quando vedono che lui è circonciso, vedono che lui è fedele a loro, allora lo riabbracciano e lo salutano, e specialmente Beniamin abbraccia Yosef, si mette a piangere. Beniamin piange sulle spalle di Yosef e Yosef piange sulle spalle di Beniamin, e si rincontrano i due fratelli amati e tutti i fratelli anche insieme finalmente, dopo più di 21 anni di allontananza. Dice il Midrash, a proposito di questo fatto, che tutta la nostra vita assomiglia alla vita dei fratelli di Yosef. I fratelli di Yosef dicono: ma che strano che Yosef sogna che noi ci inchineremo a lui, che noi qua, che noi là, che noi di là, che noi di qua. Alla fine tutto questo si avvera. E tutto quello che loro pensavano che era una bugia, invece è verità. Cosa succede? Quando Yosef dice ai suoi fratelli: io sono Yosef, a un certo punto i fratelli di Yosef capiscono che era vero il sogno, capiscono perché li ha accusati di essere delle spie. Capiscono questo, capiscono quello, tutto si chiarisce. Prima vivevano nel buio più totale, perché ci succede questo, cosa abbiamo fatto di male, perché questi sogni strani, cosa c'è? All'improvviso, due parole: io, Yosef. Ani Yosef. Con queste due parole, i fratelli di Yosef si trasformano completamente e perdono la testa. Capiscono di aver sbagliato tutta la loro vita. Dice il Midrash, il giorno del giudizio, quando Hashem verrà da noi e ci dirà: io sono Yosef, io sono il Padre Eterno, io sono quello che vi ha creato, io sono quello che vi ha messo nel mondo. Cosa avete fatto nel mondo? Siete andati a divertirvi? Siete andati a oziare? O avete fatto compiuto la mia missione? In quel momento noi saremo come i fratelli di Yosef, che saremmo talmente presi dal dubbio, dalla paura, dallo spavento, e diremo: ma com'è possibile? Abbiamo preso tutta la nostra vita in stupidate, in fesserie. Questa è la storia di ognuno di noi. Questa è la storia di uno di noi. Ebbene, è proprio così, cari amici. Alla fine ognuno dovrà rendere conto davanti alla frase: io sono Yosef. Prendo un attimo un break, volevo sentire qualcuno di voi se avete qualcosa da dirmi, prego. Yaakov vede arrivare le carrozze che suo figlio ha mandato. Yosef dice a suo padre: vieni giù, non stare lì. Cosa manda Yosef a suo padre? Manda tanto mangiare, ma manda in particolare vino stagionato. Sappiamo che il vino più invecchia più è buono. Come mai Yosef decide di mandare proprio del vino invecchiato? Viene spiegato che negli alimenti di solito più un alimento invecchia e più si deteriora e peggiora la suo gusto. A differenza di questo, invece, nel vino troviamo una tendenza opposta: più invecchia e più migliora, come il parmigiano reggiano. O grana padana, per dirne un altro caso. Allora, Yosef, quando manda suo padre, gli dice: papà, tu non pensare che siccome sono passati così tanti anni, eccetera, tu sei invecchiato. No, guarda il vino, più invecchia più migliora di qualità. Anche tu, papà, tutti questi anni, tutta questa esperienza, sicuramente ti ha migliorato. Per cui non spaventarti, non pensare che ormai sei vecchio, non vale niente. E questo è un grande insegnamento per tutti gli anziani. Gli anziani pensano che loro sono deboli, devono fare spazio ai giovani. No, gli anziani hanno la loro funzione come i giovani hanno la loro funzione. E così come i giovani hanno molta energia e vitalità, cosa che non hanno gli anziani, gli anziani hanno una ponderanza, hanno dei vantaggi, cosa che non hanno i giovani. Infatti, Yosef dice a suo fratello e suo padre, guarda, guarda il vino vecchio. È buonissimo. È molto più buono. È chiaro? Per cui lui manda questo vino antico e questo dà un grande sollievo al padre. Allora, Jacob si incammina di andare verso l'Egitto. Hashem si rivela a Jacob. Di notte gli dice a Jacob, non preoccuparti. Io scenderò con te in Egitto e io ti farò anche salire dall'Egitto. Qui dice Jacob, Jacob riceve la promessa che Hashem non abbandona mai Israele nell'esilio. Come dicono i commentatori, che gli ebrei in esilio non è solamente quando il primo esilio, quello dell'Egitto, ma tutti i successori esili, fino a quello che ci troviamo, sono tutti legati al primo esilio, perché sono tutta la conseguenza. E così come nel primo esilio Hashem ha promesso che non avrebbe mai abbandonato Yaakov, e gli dice io verrò con te e poi ti farò anche salire, ebbene, Hashem gli dice proprio così. Allora, vediamo un attimo di riflettere la differenza tra il primo esilio e gli altri esili. Allora, il primo esilio, noi troviamo che nel primo esilio Israele si trovava in una situazione di esilio in Egitto quando non c'era ancora la Torah. E già questa è la cosa peggiore. Perché un conto è essere in esilio, un conto è essere in esilio senza la Torah. Perché senza la Torah non abbiamo strumenti per venire fuori dall'esilio. Numero due. L'esilio dell'Egitto era la prima di tutti gli esili, per cui era la radice e la base di tutti gli altri esili, per cui è più sofferente. Numero tre. Mentre negli altri esili, non so, gli ebrei che si trovavano in Germania, gli ebrei che si trovavano in America, gli ebrei non erano mai concentrati tutti in un solo paese, erano tutti sparsi. Invece qui, in Egitto, sono tutti in uno stesso identico paese. Ovviamente questo peggiora la situazione, perché se succede qualcosa non è che c'è qualche altro ebreo dall'esterno che potrebbe aiutare. Quarto concetto. Il Talmud dice che l'Egitto era come una prigione Alcatraz, che ne poteva uscire neanche niente, impossibile uscire. C'è scritto, il Midrash dice che se i cani abbaiavano in una direzione, tutti sapevano che una persona stava scappando dall'Egitto. Praticamente c'erano, come oggi ci sono dei sensori, diciamo, tecnologici che possono farci capire che qualcuno sta via scappando da una prigione, loro avevano i cani. I cani non lasciavano una persona scappare o uscire fuori. Appena un questo provava a uscire, tutti i cani abbaiavano in quella direzione e scoprivano che lì c'era una persona che voleva scappare dall'Egitto. Questo era l'Egitto. L'Egitto non poteva uscire, neanche una zanzara non poteva uscire. Allora, gli ebrei sono lì, in Egitto, il primo esilio, senza la Torah, in una prigione che è impossibile uscirne fuori. C'era una cosa incredibile uscire fuori da lì. Ebbene, Hashem promette a Abraham Jacob Avino, senti Jacob, so che stai per andare in esilio, so che è molto sofferente questo esilio, sappi che sarò con te, non ti abbandonerò, e sappi che in ogni momento del tuo sofferente esilio, io ti salverò fuori. Allora, cosa impariamo da questo insegnamento? Questo impariamo un insegnamento molto importante nei nostri giorni. Sappiamo che ognuno di noi si trova in un esilio, sia spirituale che materiale. L'Egitto, Mitzrayim, Egitto, vuol dire anche confine. Quando una persona si trova in esilio, si trova in Mitzrayim, si trova nei confini. Ebbene, quando noi rifletteremo che noi dobbiamo uscire da questo esilio, che Hashem è con noi in questo esilio e non ci abbandona mai, troveremo le forze per venirne fuori. È così come quando un fiume sta scorrendo, quando uno mette l'ostacolo davanti al fiume, il fiume diventa più forte di prima, diventa più potente. La stessa anche cosa anche noi, quando siamo in esilio. E troviamo un ostacolo, dobbiamo sapere che questo ostacolo è solo per farci diventare più forti. Ci dà la forza per superare questo ostacolo e andare ancora più in là. Praticamente i problemi della vita non sono altro che un modo come rinforzarci per vincere e superare delle prove più difficili. E così come gli ebrei dell'Egitto sono usciti con grandissima ricchezza materiale e spirituale, Birchush Gadol, come Hashem ha promesso a Avraham Avinu, anche qui gli ebrei alla fine usciranno con una ricchezza inestimabile. Come è scritto? Che loro hanno svuotato tutto l'Egitto, tutto il patrimonio, tutta la ricchezza dell'Egitto è caduta nelle mani di Am Israele. È chiaro il concetto? Dice il Midrash, a proposito della carestia che doveva durare 7 anni, alla fine è durata 2 anni. Quando Jacob è arrivato dal faraone, e lui l'ha benedetto al faraone, e ha detto: io ti benedico che l'acqua ti verrà incontro. Quando tu andrai incontro al Nilo, l'acqua ti verrà fuori incontro a te. Infatti il faraone si considerava un dio per questo. Ma questa è la benedizione di Jacob Avinu. Ebbene, cari amici, quando la carestia si è interrotta dopo 2 anni, gli egiziani sono venuti da Yosef e hanno detto: ma noi non abbiamo niente da piantare, dacci del grano per piantare, per poter sperare di avere qualcosa. Allora Yosef, che lui era il vicere dell'epoca, lui cosa fa? Gli dice: ecco a voi, fate la circoncisione. Questi fanno la circoncisione, tutti gli egiziani, e poi Yosef gli dà del grano da seminare. E dice il Midrash: grazie a Yosef che li ha fatti circoncidere e loro gli ha dato dei meriti perché loro sono diventati spiritualmente più elevati, allora loro hanno avuto il grano e hanno avuto la possibilità di ripiantare e rifar crescere il paese e salvare il mondo intero. Dice lo Zohar, la Kabbalah, quando Yosef ha detto agli egiziani: He lachem zera, ecco a voi vi darò una discendenza. Voi avrete, vi do del grano, vi do una forza. Allora dice il Midrash che con questo Yosef ha dato una forza agli egiziani e grazie a questo gli egiziani hanno avuto il merito di ricevere il grano raccolto con molto anticipo grazie alla benedizione, diciamo, alla forza che Yosef gli ha dato. Yosef non aveva intenzione di rinforzare l'Egitto. Ma involontariamente, facendo di fare la Milà, anche se la sua diciamo, volontà era buona, comunque lui ha fatto una cosa dalla quale è venuta fuori una conseguenza, diciamo, negativa. Perché ha rinforzato l'Egitto. Gli ha dato carica, gli ha dato forza. Da lì poi, subito dopo, è nato l'esilio che hanno schiavizzato gli ebrei. Allora, troviamo un concetto analogo quando Moshe Rabbeinu esce fuori dall'Egitto. Quando lui sta per uscire fuori dall'Egitto, arrivano migliaia e migliaia e migliaia di persone, centinaia di migliaia, e dicono: anche noi vogliamo venire con voi, anche noi vogliamo convertirci con voi. E Moshe Rabbeinu non sa cosa fare, chiede a Hashem, dice: Hashem, guarda, io per me non sono da prendere. Moshe Rabbeinu non riceve una risposta negativa molto chiara e cosa fa? Lui porta con sé tutti gli altri popoli che si erano aggregati a Misrael. Hashem dice: guarda, io te lo sconsiglio. Dice: no, non preoccuparti, non preoccuparti. Quando gli ebrei fanno il vitello d'oro, chi è che pecca per primo? Sono quei popoli assimilati che sono aggregati agli ebrei. Hashem dice a Moshe Rabbeinu: guarda, il tuo popolo ha peccato. Reggi, chi shichet amecha, il tuo popolo. Io quelle persone ti ho detto di non prenderle e tu l'hai voluto prendere lo stesso, allora purtroppo devi pagare le conseguenze. Ha peccato il tuo popolo. Cosa impariamo da questo? Impariamo che uno non deve mai agire di sua spontanea volontà. Dice, secondo me io capisco che quello è più giusto, che quello è più sbagliato, che così, che cos'ha. Noi non possiamo decidere niente. Noi non abbiamo la forza di vedere molto lontano, noi possiamo capire quello che ci è stato dato, ma non ragionare fare così o perché. Allora, Moshe Rabbeinu ha sbagliato e ha portato dentro queste persone qui che hanno fatto soffrire moltissimo. In passato troviamo che appunto Yosef, lui dà una carica agli egiziani, gli egiziani diventano forti e riescono a piantare grano, avere dei raccolti abbondanti. Cosa vediamo da questo? Che quello che conta sono i fatti. Moshe Rabbeinu ha pensato una cosa. Yosef ha pensato una cosa. Poi da questo invece è uscita una cosa negativa, perché loro non è che possono vedere troppo lontano. Questa è la volontà di Hashem. Si racconta che una volta c'è stata una riunione di rabbini in Russia che volevano analizzare la situazione dell'ebraismo dell'epoca. E si è alzato un rabbino e ha detto: noi dobbiamo essere più aperti, noi dobbiamo essere più uniti fra di noi, noi dobbiamo accettare qualsiasi forma di ebraismo, anche quello riformato, conservatore, all'epoca non c'era conservatore. Anche allora si alza il rebbe precedente, il rebbe Reiatz. Allora, dici, io non sono d'accordo di quello che tu stai dicendo. E assolutamente non bisogna aprire le porte perché questo momento è un momento delicato. Allora, quell'altro rabbino dice, ma quando c'è un incendio, uno non sta mica a guardare l'acqua, se l'acqua è pulita e sporca, bisogna prendere e spegnere, buttare. Questa è una situazione di incendio. Non possiamo iniziare a dire questo sì, questo no, quello lì. Bisogna aprire le porte. Allora il rebbe Reiatz dice, un attimo solo, voi paragonate la situazione di adesso come una persona che ha dell'acqua un po' sporca, un po' che non sa so se usare per spegnere. Dice, qua non si tratta di un caso del genere, qua si tratta di mettere acqua o di mettere gasolio, di mettere materiale combustibile. Se voi invece di buttare, accettate queste persone qui, come ebrei, come conversione, come tutto, non solo voi non gettate dell'acqua sporca, no, voi proprio gettate del gasolio, della benzina e alimentate il fuoco. E questo noi impariamo che cosa? Che bisogna sempre ricordarsi che non bisogna portare la Torah alle persone, ma bisogna portare le persone alla Torah, come scritto nel Talmud, nella Mishnah di Pirkei Avot. Bisogna essere come gli alunni di Aaron, che amano la pace, rincorrono la pace, amano le creature e le avvicinano alla Torah. Una persona che ama le persone rischia di fare compromessi pur di assecondare, accontentare. Dice la Torah no. Lui ama le persone e le porta alla Torah. Non porta la Torah alle persone, ma porta le persone alla Torah. Questo è molto importante nella vita. Alcuni dicono che bisogna adattare la Torah alle persone, no, la Torah non bisogna adattarla, bisogna adattare le persone alla Torah, questo è fenomenale. E questo troviamo qua, Yosef che fa l'errore e dà forza agli egiziani, loro hanno grana, Moshe fa l'errore e prende quel che aveva convertito e li porta dentro. Cioè, bisogna ricordarsi l'importanza che uno deve agire con la volontà di Hashem e non con la propria spontanea volontà. se non rischi di farsi male e rischi di perdere energie e disperdersi. Un piccolo break, qualcuno vuole chiedere qualcosa? Yaakov era nato in Egitto per le ragioni di carestia. Una volta finita la carestia, lui avrebbe dovuto tornare indietro. Come mai lui è rimasto lì? Forse questa è stata una punizione dell'alto? Per l'errore che lui ha fatto, che non se n'è andato via, è rimasto in Egitto dopo la fine della carestia? Beh, il Talmud dice così. Che Jacob Avino, lui avrebbe dovuto andare in Egitto con catene come un prigioniero, ma siccome Hashem ha avuto pietà di lui e non voleva farlo umiliarlo, allora gli ebrei sono andati in Egitto in maniera molto rispettata e molto, diciamo, elegante, per evitare che loro ci andassero in maniera molto sofferente. Adesso, quando Jacob è andato in esilio, Hashem gli ha detto: non preoccuparti, io sarò con te, io ti farò risalire dall'esilio. Lui ha capito che lui non è andato per fare una passeggiata. Jacob sapeva che lui andava lì per stare lì diversi anni per costruire lì la base di Am Israel. Guardate un attimo, le tribù nascono quasi tutte fuori da Israele, fuori l'ultima. Dove nasce tutto Israele, le 12 tribù? Fuori da Israele. Poi, Jacob Avino, lui, dov'è che passa i migliori anni della sua vita? Proprio in Egitto. Il posto e il paese più impuro al mondo, l'Egitto, lì Jacob Avino passerà i migliori 17 anni della sua vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che proprio nei luoghi peggiori, più bassi, più degradanti, è lì dove hanno bisogno di noi. È lì dove Jacob fa nascere le 12 tribù, è lì in Egitto dove Jacob studia e stabilisce i migliori posti di studio di Torah al mondo, sono proprio in esilio. Allora, cosa impariamo da questo? Che Jacob Avinu, lui passa i migliori anni della sua vita e lui sa che sta andando in missione. Per cui quando è finita la carestia, nessuno gli ha detto: vai lì per la carestia e poi torna indietro, caro Gabbiano. Hashem gli dice: tu vai in esilio, ti accompagnerò, sarò con te. Finita la storia, lui sa di essere accompagnato, di essere assistito. Jacob Avinu non ha paura. E infatti, siccome lui, Hashem lo protegge sempre, lui sa che si trovarsi in buone mani e per questo lui riesce a vincere la prova dell'esilio e non a passare i migliori posti della sua vita, i migliori anni della sua vita li passa proprio nel luogo più impuro al mondo. Allora, andiamo avanti con Shiur. Vorrei qui approfondire qualcosa. Allora, troviamo un'altra Sicha del Rebbe a proposito del fatto che Jacob aveva paura di andare in esilio. Quando Jacob è uscito fuori dalla sua casa e stava andando verso l'Egitto, si ferma a Beersheba. Lì Hashem si rivela a lui e dice: non preoccuparti di andare in Egitto, perché lì ti farò un grande popolo. Si chiede una domanda: perché ha aspettato Hashem di assicurare Jacob Avinu quando Jacob Avinu è arrivato a Beersheba, sapendo che Jacob era uscito di casa per avviarsi in Egitto? Allora, già dall'inizio del tragitto e del viaggio, doveva rassicurarlo, tranquillizzarlo: non preoccuparti, sarò con te. Come mai Hashem rassicura Jacob quando arriva a Beersheba? Rashi spiega: siccome la preoccupazione di Jacob non era tanto solo di andare in Egitto, ma era tanto legata al fatto che Jacob, lui non voleva uscire fuori da Israele, e quando arriva a Beersheba, a confine quasi con l'uscire da Israele, Hashem dice: non preoccuparti, sarò con te. Per cui Yaakov non era preoccupato di andare in esilio tanto, ma era più preoccupato di uscire fuori da Israele. Per cui quando lui sta per uscire fuori, Hashem, lì che va a rassicurarlo. Per cui possiamo capire questo fatto perché Hashem lo tranquillizza proprio lì. Però la domanda è un'altra. Yaakov non era preoccupato di andare in Egitto. Lui sapeva che Yosef gli ha dato una buona posizione, lui sapeva che lì benessere saranno trattati coi guanti, sapeva che non ci sarà assimilazione, che gli ebrei saranno da soli, uniti. Ecco perché lui era andato convinto, sicuro, tranquillo, perché lui sapeva che lui avrebbe passato un buon periodo. Infatti il miglior periodo della sua vita l'ha passato in Egitto. Quando è arrivato Yaakov a Beersheba, è arrivato a confine con Israele, ha sentito un dolore. Dice, è vero, io lì forse avrò il migliore anno della mia vita, ma sto uscendo fuori da Israele, della mia terra. Jacob Avinu aveva già trascorso più di 21 anni dalla casa di Levan. Ebbene, Jacob Avinu non era preoccupato di andare in esilio. Lui era preoccupato di uscire fuori da Israele. L'esilio non lo spaventava, era la mancanza di Israele che lo spaventava. Jacob sapeva che comunque, nonostante il fatto che lui in esilio, in Egitto, avrebbe lì avuto la possibilità di studiare la Torah e tutto quanto, e i suoi figli anche, comunque lui sapeva che educare e far crescere dei figli in Egitto è una cosa molto difficile. Ma comunque lui non ha esitato. Ha detto subito va bene. Allora, cosa impariamo da questo? Quando Jacob si sente preoccupato del fatto che lui si troverà in una situazione in esilio fuori da Israele, viene Hashem e lo tranquillizza e gli dice: non preoccuparti, so che è un grande dolore, però da questo verrà fuori un grande popolo. Solamente tramite la discesa degli ebrei in Egitto, della promessa che Hashem gli ha detto che lì diventeranno un grande popolo, solo in funzione di questo Yaakov si tranquillizza. Ma cosa gli dice Hashem Yaakov? Attenzione, qui ci arriviamo al bello, al dunque. Hashem non dice a Yaakov, senti Yaakov, fa niente, vai, tranquillo, no. Dici non aver paura. Hashem non gli dice a Yaakov, non preoccuparti. Non avere preoccupazioni, no, non gli dice questo, perché Jacob ha tutte le buone ragioni di avere preoccupazioni e bisogna avere preoccupazioni quando uno va in esilio. Hashem dice a Jacob Avinu, Jacob, non aver paura. Io sarò contento, sarò con te. Il fatto che tu sei preoccupato, che tu sei a disagio e soffri, questo è giusto, deve essere così. Ma non aver paura. Io sarò con te. Cosa impariamo da questo qua? Ogni ebreo, in ogni generazione, in ogni momento, non deve mai aver paura dell'esilio da una parte, ma dall'altra parte non deve sentirsi troppo a suo agio, non deve essere lì senza preoccupazioni. Da una parte non bisogna aver paura dell'esilio perché Hashem ha promesso a Jacob Avinu che sarà lì con lui e nei futuri esili anche sarà con Amisrael. Dall'altra parte però Hashem le dice non preoccuparti, preoccupazioni ci vogliono, però paura, questo Hashem dice non dovete aver paura perché io sono con voi. Ogni ebreo ha il dovere, dicerebbe, di chiamare, di urlare ad Matai, fino a quando dovremo aspettare, fino a quando questo esilio dovrà tenerci inchiodati, ingabbiati, fino a quando la Shekhinah sarà nascosta. Questo noi dobbiamo desiderare, che presto tutte le barriere vengano sciolte e vediamo la verità presto. E l'arrivo del Mashiach. Amen. Quando i fratelli di Yosef arrivano dal padre e vogliono dirgli che suo figlio è vivo, non sanno come farlo, perché sanno che per una persona di 115 anni, dirgli all'improvviso, guarda, tuo figlio è vivo. Può prendersi un colpo, può rimetterci la pelle. Allora non sapevano come fare. C'era la figlia di Asher, che si chiamava Serah. Lei aveva visto con profezia che Yosef si era rivelato ai suoi fratelli e che lui viveva in Egitto. Allora lei, che era molto brava a cantare, prende l'arpa in mano e inizia a cantare dicendo: Yosef è vivo e si trova in Egitto. E canta così: O Yosef Chai, e inizia a dire che Yosef è vivo, si trova in Egitto. Yosef. Giacobbe la sente e dice: Ma scusami, ma cosa stai dicendo? Da dove hai preso queste teorie fasulle? Gli dice: No, sto cantando e basta. Allora Jacopo vino, a furia di sentire questa cosa qua, Yosef è vivo, Yosef è vivo, e non deve. Allora all'improvviso lui inizia a rendersi conto che fosse veramente vivo. Quando arrivano i fratelli di Yosef e dicono: Papà, guarda, Yosef è vivo, lui era già pronto, grazie a chi? Alla figlia di Asher, che si chiamava Serah. Hashem mi dice a Sara: guarda, per merito tuo io mi sono salvato la vita, per merito tuo che tu hai detto che facevi così, io mi sono, no, non ho avuto un colpo, ti auguro di avere una vita molto molto lunga. E sapete, questa signora ha avuto una lunga lunghissima. Serah bat Asher. Fino al punto che i fratelli di Asher avevano scomunicato Asher, dicendole: un attimo solo, noi avevamo detto che chi avrebbe rivelato il segreto sarebbe stato scomunicato. Come mai tua figlia Asher è andata a raccontare a tuo padre, a nostro padre, che Yosef è vivo? Come la mettiamo? Allora vuol dire che tu le hai rivelato a lei. In realtà Serach aveva visto con profezia che Yosef era vivo, e lui aveva visto che i fratelli sarebbero tornati al papà a dire che fosse vivo, allora lei ha anticipato questo fatto con la sua profezia e così ha potuto salvare, diciamo, il nonno. Ma quando i fratelli di Yosef hanno visto che lei diceva questo, hanno detto sicuramente Asher ha rivelato a sua figlia questo segreto, e allora merita di essere scomunicato. Per anni e anni Asher è stato scomunicato senza avere nessuna colpa. Ebbene, cari amici, cosa impariamo da questo? Impariamo che Serach ha salvato la vita di Jacob e per merito di questo ha avuto una lunga vita, ha avuto una vita lunghissima, centinaia e centinaia di anni. Questo è Serach bat Asher, che è uscito dall'Egitto e ha visto il primo Beit HaMikdash, e ha vissuto molto molto a lungo. Questo grazie al dono che Jacob ha detto a Serach, ha detto: tu mi hai dato lunga vita, io darò a te anche lunga vita, e così lei ha vissuto proprio lunghissima vita. Vi concludo solamente con uno Zohar. Quando arriva Yehuda da Yosef, dice: Yosef, non sapeva che era Yosef, dice: senti caro viceré, io non posso andare da mio padre e senza avere mio fratello con me, io ho promesso che glielo porterò indietro. Allora dice Yehuda a Yosef: venafsho kshura benafsho, l'anima di mio padre è legata all'anima di mio fratello, non posso non portarlo, piuttosto prendi me al suo posto, ma lui non te lo lascerà mai. Dice lo Zohar su questo fatto una cosa molto interessante. Dice: cosa vuol dire la sua anima è legata alla sua anima? Sono padre e figlio. Dice lo Zohar che c'è un legame tra corpi, parentele, e c'è un legame tra anime. Yaakov, lui, la sua anima è legata all'anima di Yosef. Sono un'anima integra, così come marito e moglie, sono uno la metà dell'altro, uno complementare uno con l'altro. La stessa cosa c'è ci sono delle anime che sono legate fra di loro a livello proprio di anime. E questo dice lo Zohar, Venafsho Kshura Benafsho, la sua anima è legata alla sua anima. Questo impariamo che nella vita ci sono dei legami molto più alti di quelli che noi vediamo a livello di parentela. E questo è un legame di anime, e questo Yaakov dice stesso, Yosef è il mio successore spirituale. E quello che continuerà la mia, diciamo, immagine, la mia figura sarà Yosef. Per questo non vuole Yaakov mandare, è preoccupato per Beniamino, l'unico figlio che gli è rimasto. Per questo dice, Venasho Kshura Benasho, la sua anima è legata alla sua anima. Bene, da questo concetto di legame che c'è tra le anime, noi ci salutiamo, ci diamo un appuntamento alla prossima lezione di venerdì, di giovedì prossimo. Voglio anticiparvi che partirò 2 settimane e mezzo per un matrimonio e può darsi che non sarò molto disponibile tra 2 settimane. Allora vi volevo salutare e settimana prossima ci sarà la lezione e poi vedremo come fare. Allora un abbraccio a tutti, un buon fine settimana e un grande